prima di cominciare a occuparci di moduli su un dominio a ideali principali, vediamo l'esercizio che vi avevo preannunciato, per dimostrare che esistono effettivamente esempi, in cui la decomposizione di un modulo noetheriano come somma diretta di indecomponibili non è essenzialmente unica. Lo trovate nella prima slide di oggi. Supponiamo che A sia un dominio noetheriano e che contenga due ideali I e J che non siano principali, ma tali che il prodotto I per J sia un ideale principale e inoltre che i due ideali siano coprimi, cioè che la somma I più J sia tutto A. E allora con questa ipotesi si chiede prima di tutto di dimostrare che diciamo, la funzione dalla somma diretta dei due ideali, somma diretta J in A che manda una coppia di elementi A e B nella loro somma A più B fatta dentro A, quindi questa funzione da I somma diretta J in A è un omomorfismo surriettivo di A moduli e che il suo nucleo è isomorfo a A. E poi come secondo passo, che chiaramente utilizzerai il primo, è dimostrare che per un tale anello esiste un A modulo noetheriano che appunto ammette decomposizioni diverse, essenzialmente diverse, come somma diretta finita di indecomponibili. E il terzo punto poi diciamo, esibisce un esempio concreto in cui effettivamente fa vedere che esiste un anello con questi ideali, cioè far vedere che si può prendere come A l'anello Z di radice di meno 5, dove immagino che forse avete visto proprio esplicitamente questo esempio in algebra 1, di solito quello che si usa come esempio di dominio che non è a fattorizzazione unica. Comunque, insomma, esplicitamente questo è il sottoanello di C dei numeri complessi, costituito, diciamo, il più piccolo sottoanello che contiene z e radice di meno 5, comunque poi lo descriverò meglio. E come ideali I e J si prendono ideali generati rispettivamente da 3 e da 1 più radice di meno 5, e da 3 e 1 meno radice di meno 5. E appunto si tratta di dimostrare che in questo caso, con questa situazione, sono verificate tutte le ipotesi su A e su I e J. Vediamo adesso come si dimostra. Nella prima parte della slide successiva c'è la dimostrazione del primo punto. Beh, il fatto che F sia un omomorfismo di moduli, diciamo, uno potrebbe facilmente verificarlo direttamente, ma in effetti è un caso di una costruzione che abbiamo già visto, cioè F è proprio l'omomorfismo indotto tramite la proprietà universale della somma diretta dalle due inclusioni di I dentro A e di J dentro A, ciascuna delle quali è un omomorfismo di moduli, quindi appunto passando alla somma diretta rimane indotto un unico omomorfismo dalla somma diretta in A che è definito proprio in quel modo, cioè una coppia B viene mandata in A più B e appunto F è un omomorfismo, quindi non solo, avevamo già osservato che in questa situazione l'immagine dell'omomorfismo è proprio la somma dei sottomoduli, cioè in questo caso degli ideali I e J, quindi l'immagine di F è I più J che per ipotesi è tutto A, quindi F è surriettivo. E mentre chi è il nucleo? Beh, il nucleo chiaramente per definizione saranno le coppie AB tali che A più B fa 0, che è come dire che B è uguale a meno A, e quindi come scritto qui saranno le coppie A meno A, dove naturalmente però A deve stare in I e meno A deve stare in J, quindi necessariamente A deve stare in I intersecato J. E a questo punto dovrebbe essere chiaro che questo sottomodulo di I somma diretta J è isomorfo a I intersecato J, nel senso che esplicitamente potete ottenere un isomorfismo associando a un elemento A piccolo di I intersecato J proprio la coppia A-A nel nucleo di F. E quindi abbiamo che il nucleo di F è isomorfo a I intersecato J, però adesso dovreste sapere da algebra 1, che vale il teorema cinese del resto nella forma generalizzata per anelli, che dice che in un anello commutativo, quando avete appunto due ideali I e J coprimi, tra le altre cose, succede che I intersecato J è uguale proprio a I per J. Quindi il nostro nucleo è isomorfo a IJ, che però, siccome per ipotesi è un ideale principale, e ovviamente anche non nullo, visto che I e J essendo non sono ideali nulli, non essendo ideali principali, quindi I e J è un ideale principale non nullo, e come sappiamo, abbiamo visto l'altra volta, è necessariamente isomorfo a A. Nella seconda parte della slide poi c'è la dimostrazione del secondo punto, quindi possiamo applicare il primo teorema di isomorfismo per moduli a F, quindi che ci dice che il modulo di partenza, quindi somma diretta J quozientato per il nucleo di F, è isomorfo all'immagine di F che sappiamo è tutto A. E a questo punto A è un modulo libero e possiamo usare il fatto che quando abbiamo un sottomodulo tale che il quoziente per il sottomodulo è libero, sappiamo che il sottomodulo è un addendo diretto. Quindi questo ci dice che il nucleo di F è un addendo diretto di somma diretta J, quindi vuol dire che I somma diretta J lo possiamo scrivere come il nucleo di F, appunto, somma diretta a un suo complementare. Ora, un suo complementare non è necessario individuarlo esplicitamente, ma sappiamo che a meno di isomorfismo è appunto proprio il quoziente I somma diretta J modulo Kref, che è isomorfo a. Quindi otteniamo che a meno di isomorfismo I somma diretta J è nucleo di F somma diretta A, e di nuovo il nucleo di F abbiamo già visto che è ancora A, quindi otteniamo in definitiva un isomorfismo fra I somma diretta J e A al quadrato. Quindi questo chiaramente è la decomposizione che stavamo cercando, cioè uno stesso A modulo che è isomorfo contemporaneamente a A al quadrato e a I somma diretta J. E vogliamo vedere che questa è veramente la decomposizione diversa che cercavamo. Prima di tutto dobbiamo osservare che questo A modulo è netteriano, ma questo è vero perché per ipotesi A è un anello netteriano e quindi A quadro, essendo somma di due coppie di un modulo netteriano, ancora netteriano, e resta da vedere che abbiamo una de diversa decomposizione come somma diretta di indecomponibili, ma in effetti sappiamo che in un dominio ogni ideale non nullo è indecomponibile, quindi sia A che I e J sono A moduli indecomponibili, quindi abbiamo queste due decomposizioni come, proprio come somma diretta di indecomponibili, da una parte A somma diretta A, dall'altra I somma diretta J. E resta per concludere da vedere che effettivamente non le possiamo identificare a meno di isomorfismo, ma questo di nuovo è vero perché siccome per ipotesi I e J non sono ideali principali, abbiamo dimostrato l'altra volta che gli ideali non principali non sono liberi, quindi I e J non possono essere isomorfi a A. Quindi queste effettivamente sono due decomposizioni essenzialmente diverse come somma diretta finita di indecomponibili. Vediamo poi nell'ultima parte della slide la dimostrazione dell'ultimo punto. Qui diciamo, magari risparmio qualche dettaglio, nel senso che questo diciamo, non è così fondamentale per il corso, cioè lo faccio un po' per completezza questo esempio, giusto per convincervi che esiste veramente un anello come con le ipotesi dette sopra. Comunque, intanto vi ricordo che z di radice di meno 5, diciamo in generale, z esteso con un altro elemento, un numero complesso, sarebbero diciamo, tutti i polinomi a coefficienti interi valutati in quel numero complesso, come poi vedremo meglio più avanti parlando di campi. Siccome in questo caso speciale il numero complesso, cioè radice di meno 5, ha la proprietà che al quadrato è un intero, appunto al quadrato fa meno 5, in realtà tutti i polinomi possiamo restringerci a considerare solo quelli di grado minore di 2, quindi di grado 0 o 1, quindi alla fine tutti gli elementi esplicitamente di z alla radice di meno 5 li potete rappresentare come somma di un intero a e di un altro intero b moltiplicato per radice di meno 5, e questa rappresentazione si vede facilmente anche unica, e quindi in realtà come z modulo lui è isomorfo a z quadro, che sappiamo, siccome z è un anello netteriano, è uno z modulo netteriano, e da questo segue che in effetti è anche un anello netteriano, come avevamo visto, se volete, un esercizio qualche tempo fa. Comunque, insomma, dovrebbe essere chiaro anche direttamente, non ci possono essere catene ascendenti di ideali, di infinite di ideali di z di radice di meno 5, perché in particolare sarebbero catene ascendenti infinite di sottogruppi che appunto non esistono perché è un gruppo abeliano netteriano. Naturalmente poi z di radice di meno 5 è un dominio perché è sottoanello di C che è un dominio. E poi dobbiamo vedere varie cose invece sui due ideali I e J. Intanto che sono coprimi, cioè che la somma è tutto l'anello, ma questo è molto facile perché sappiamo che sicuramente I più J contiene l'elemento 3, che sta sia in I che in J, ma anche 2, perché lo posso scrivere come 1 più radice di meno 5 che sta in I, più 1 meno radice di meno 5 che sta in J. Quindi I più J contiene sia 3 che 2, quindi contiene la loro differenza che è 1, quindi se contiene 1 è tutto l'anello. e dobbiamo poi vedere che il prodotto Hyper-J è un ideale principale. E dico che in realtà Hyper-J è l'ideale generato dall'elemento 3 in z di radice di meno 5. Allora, questo uno può vedere così, cioè osserva che intanto in Hyper-J ci sta 9, che è 3x3, quindi sia 3 sta sia in i che in j, ma ci sta anche 6, che è 1 più radice di meno 5 per 1 meno radice di meno 5, che sono elementi rispettivamente di i e di j. Quindi se contiene 9 e 6, di nuovo contiene la differenza che è 3. Quindi questo ci dimostra che Hyper-J contiene l'ideale generato da 3. E per vedere che vale l'inclusione opposta, basta osservare che Hyper-J sarà generato come ideale dai prodotti dei generatori dei due singoli ideali, cioè da 3x3 che è 9, da 3 per 1 meno radice di 5, da 3 per 1 più radice di meno 5 e da 1 più radice di meno 5 per 1 meno radice di meno 5 che fa 6. Quindi da questi quattro elementi, che però sono tutti multipli di 3, e quindi è contenuto effettivamente nell'ideale generato da 3, e mettendo insieme sarà proprio uguale all'ideale generato da 3, quindi è principale. E dobbiamo, l'ultima cosa che rimane da vedere è che i e j non sono invece principali, e quindi supponendo per assurdo che lo siano, diciamo che i sia generato da i da a più b radice di meno 5, per qualche coppia di interi a e b, e ovviamente nel momento in cui i è principale con questo generatore, diciamo, passando ai coniugati, dovrebbe essere chiaro che J è generato da A meno B, radice di meno 5 per gli stessi A e B. E però quello che succede è che, siccome diciamo, il modulo quadro di un numero complesso è, insomma, sapete cos'è, applicato a A più B radice di meno 5 è A più 5B quadro, assume chiaramente sempre un valore intero sugli elementi di Z radice di meno 5, e si comporta bene rispetto al prodotto, quindi se questo elemento è un generatore dell'ideale, ogni elemento dell'ideale, diciamo il modulo quadro, sarà un multiplo del modulo quadro del generatore. Quindi in particolare il modulo quadro di 3 è 9, deve essere un multiplo di a quadro più 5b quadro, e allo stesso modo il modulo quadro di 1 più radice di meno 5, che è 6, deve essere pure lui un multiplo di a quadro più 5b quadro. Quindi questa espressione a quadro più 5b quadro è un intero che divide sia 9 che 6, quindi dovrà dividere anche il loro massimo comune divisore 3, però l'unica possibilità con numeri interi è che, se ci pensate un attimo, è che sia b uguale a 0 e a 1 o meno 1. E quindi questo vorrebbe dire che i e j sono entrambi generati da 1, cioè sono tutto l'anello, ma allora anche i per j sarebbe tutto l'anello. Questo è assurdo perché invece abbiamo visto che i per j era l'ideale generato da 3. L'ultima cosa che andrebbe osservata è che 3 non è un'unità nell'anello z radice di meno 5, ma anche questo è molto facile da vedere. E quindi questo conclude la dimostrazione. Passiamo ora alla sezione 13 delle dispense, dove ci occuperemo appunto di moduli su un dominio di aree principali, in particolare moduli finitamente generati. E naturalmente tra i domini delle aree principali ci sono come casi particolari i campi. Però siccome sui campi sappiamo già tutto, nel seguito assumiamo che il dominio ideali principali che chiameremo sempre A non sia un campo. Diciamo, molti risultati varranno anche per i campi, ma diciamo, in certi momenti è utile assumere che il dominio non sia un campo, quindi lo facciamo sempre per il resto. E vi ricordo ancora che esempi significativi di domini ideali principali che non sono campi sono z e k di x con k un campo. E altra cosa che vi ricordo è che siccome sappiamo che A è un anello noetheriano, essendo appunto gli ideali principali e quindi finitamente generati, una modulo è finitamente generato se e solo se è noetheriano. Prima di andare avanti vi segnalo che ho messo in rete una versione aggiornata delle dispense sui moduli, di cui comunque ho solo corretto un paio di refusi. Cominciamo allora dal lemma 13.1 che ci dice che un sottomodulo di un modulo libero di rango finito è ancora libero e non solo, il rango del sottomodulo è minore o uguale del rango del modulo. E prima di vedere la dimostrazione, un paio di osservazioni. Una è l'osservazione 13.2 che ci dice che in realtà, diciamo, questo lemma vale anche togliendo l'ipotesi che il rango sia finito, cioè se abbiamo un sottomodulo di un modulo libero ancora libero e il rango del sottomodulo è minore o uguale del rango del modulo, anche se fosse di cardinalità infinita, però diciamo la dimostrazione è un po' più complicata, richiede tra l'altro l'uso del lemma di Zorn, quindi non, e per il seguito non ci interesserà questo risultato più generale, quindi non lo vediamo. E l'altra cosa che volevo farvi notare è che sappiamo già, per quello visto in precedenza, che diciamo, questo risultato non vale proprio se l'anello non è un dominio ideale principale, cioè se è un dominio ma non ha ideali principali, nel senso che su un dominio che non sia ideali principali ha modulo libero di rango 1, ma un suo ideale non principale è un sottomodulo che non è libero, perché sappiamo che gli ideali non principali non sono liberi in un dominio. Vediamo quindi la dimostrazione. Il nostro modulo, diciamo M, è per ipotesi libero, quindi ha meno disomorfismo, possiamo supporre che sia A alla N per qualche N naturale, e procediamo per induzione su N. Chiaramente se N è uguale a 0, M è il modulo nullo, il suo sottomodulo è pure nullo e quindi è ancora libero di rango 0 e siamo a posto. E altrimenti, per fare il passo induttivo, osserviamo che possiamo considerare, diciamo, A alla n-1 dentro A alla n come il nucleo della proiezione da A alla n in A sull'ennesimo fattore, e indichiamo con m secondo l'intersezione del sottomodulo dato m primo, che vogliamo dimostrare essere libero di rango minore o uguale a n, appunto con questo an-1, cioè col nucleo della proiezione sull'ennesimo fattore. E indichiamo invece con i l'immagine tramite appunto la proiezione sull'ennesimo fattore del sottomodulo m primo. I sarà un sottomodulo di A, cioè un ideale di A. Ora, m secondo, d'altra parte, essendo appunto contenuto in a alla n-1, per ipotesi induttiva sarà ancora libero e di rango minore o uguale di n-1. D'altra parte, invece, i è un ideale appunto di A, l'ideale principale, visto che ha un dominio di ideali principali, e quindi sappiamo, come si era visto nel corollario 12.10, che è automaticamente un modulo libero e il suo rango o è 0 o è 1, a seconda che sia 0 oppure un ideale non banale. E quindi a questo punto l'omomorfismo dato dalla proiezione appunto sull'ennesimo fattore ristretto al sottomodulo M' è un omomorfismo da M' in A, la cui immagine è proprio I e il cui nucleo è proprio M secondo. E quindi per il solito primo teorema di isomorfismo per moduli abbiamo che M' su M secondo è isomorfo a I, che però è un modulo libero, e quindi il solito risultato già visto varie volte, cioè il corollario 11.5, ci garantisce che M secondo è un addendo diretto di M' e quindi M' è isomorfo a M secondo, somma diretta a un suo complementare, che però ha meno disomorfismo, è proprio I. Quindi M' isomorfo a M secondo, somma diretta a I, e a questo punto M secondo è un a modulo libero di rango minore o uguale di n-1, I è un modulo libero di rango minore o uguale a 1, e quindi m', come volevamo, è un modulo libero di rango minore o uguale di n. Adesso otteniamo da questo un primo risultato significativo, cioè la proposizione 13.3, che ci dice che un modulo finitamente generato senza torsione è libero di rango finito. E questo perché, appunto, avevamo visto nel lemma 12.7 che un modulo netteriano e senza torsione, nel nostro caso finitamente generato uguale netteriano, come vi ho ricordato, è isomorfo a un sottomodulo di un modulo libero di rango finito, però il lemma che abbiamo appena visto, 13.1, ci garantisce che un sottomodulo di un modulo libero di rango finito è ancora libero di rango finito, e quindi questo conclude la dimostrazione. Naturalmente l'ipotesi che il modulo sia finitamente generato è essenziale, perché avevamo già visto che anche su un dominio di ideali principali esistono moduli senza torsione che non sono liberi, per esempio quando l'anello è z e i razionali q sono un esempio appunto di modulo senza torsione ma non libero. A questo punto otteniamo facilmente il corollario 13.5, che ci dice che se M è un modulo finitamente generato, allora esiste un suo sottomodulo libero di rango finito, diciamo L, tale che M è TDM somma diretta L, dove TDM, vi ricordo, è la parte di torsione di M. E per la dimostrazione basta ricordare che il quoziente M su TDM è un modulo senza torsione, come si era visto nel lemma 12.5. E non solo, essendo un quoziente di un modulo finitamente generato, è ancora finitamente generato, e quindi possiamo applicare a M su TDM la proposizione 13.3, che ci dice che M su TDM è libero di rango finito. E quindi il solito corollario 11.5 e deduciamo che TDM è un addendo diretto di M, quindi M sarà somma diretta fra TDM e un suo complementare che chiama punto L. E adesso il punto, come al solito, è che L è isomorfo a M su TDM e quindi è libero di rango finito. E naturalmente, mentre TDM come sottomodulo di M è univocamente determinato, è la parte di torsione, questo L, cioè un suo complementare, come ben sapete, di solito i complementari non sono unici, anche in questo caso non, quasi mai lo è. Quindi, come si fa a vedere nell'osservazione 13.6, un facile esempio che dimostra che L, appunto un complementare di TDM, non è unico, anche se naturalmente è unico meno disomorfismo, perché è isomorfo proprio a M su TDM. E vabbè, adesso vi lascio come esercizio verificare che nel caso dato effettivamente quei due sono due complementari distinti, cioè il caso è quando l'anello è z, il modulo è z su 2z somma diretta z, per cui la torsione risulta, diciamo, la componente z su 2z, e come L uno può prendere la seconda componente, cioè z, oppure il sottomodulo generato dalla coppia classe di 1,1, che è ancora isomorfo a z, ma non coincide con la seconda componente z presa da sola. Prima di continuare, voglio sottolineare che il corollario 13.5, che appunto ci dice che ogni modulo finitamente generato è somma diretta di una parte di torsione e di un modulo libero di rango finito, riconduce, diciamo, il problema di classificare i moduli finitamente generati, appunto, su un dominio di ideali principali, in due parti, cioè studiare la parte di torsione e la parte libera. Ora, sulla parte libera non c'è molto da dire perché ogni modulo libero di rango finito è appunto della forma ala n per qualche naturale n, quindi è completamente classificato semplicemente da un numero naturale. E la cosa è abbastanza più complicata invece per la parte di torsione, che adesso allora vogliamo cominciare a studiare più in dettaglio. Intanto vi ricordo alcune proprietà dei domini ideali principali che avete sicuramente visto in Algebra 1. E come notazione, prima di tutto indico con max di A l'insieme degli ideali massimali dell'anello A, che sappiamo è un insieme non vuoto, visto che è un anello non banale. E non solo, siccome stiamo appunto in un dominio ideali principali che non è un campo, diciamo, gli ideali massimali sono in particolare ideali primi. E però non sono tutti gli ideali primi perché c'è anche lo zero che è un ideale primo ma non massimale, mentre sapete che invece in un campo zero è l'unico ideale sia primo che massimale. E ora, siccome d'altra parte siamo in un dominio a ideali principali, proprio ciascun ideale massimale è principale, quindi se tipicamente indicherò con la lettera P grande un massimale e un suo generatore con un P piccolo. Generatore non è unico, ma è unico a meno di associati, ma diciamo questo è poco importante. L'altra cosa significativa che sapete dai domini a ideali principali è che sono anche fattorizzazione unica. Di solito la fattorizzazione la esprimiamo sugli elementi, quindi ciascun elemento non nullo dell'anello si può esprimere in modo unico, di nuovo a meno di associati, come prodotto di elementi irriducibili. E vi ricordo, gli irriducibili sono precisamente i generatori dei massimali, e a volte potrà essere più comodo esprimere questa fattorizzazione in termini degli ideali generati dagli elementi piuttosto che degli elementi stessi, a seconda di cosa è più conveniente fare. Comunque, in questi termini, come viene scritto appunto all'inizio di pagina 25, se abbiamo un ideale non nullo i, possiamo esprimere proprio per l'unicità della fattorizzazione, se volete pensando a un generatore di, in modo unico come prodotto di ideali massimali, cioè in altri termini, dato i esistono unici degli ideali massimali, diciamo P1, PK distinti e degli interi positivi N1, NK, tali che i è il prodotto per i che vado 1K di PI elevato alla NI. Vediamo ora la definizione proposizione 13.7. Fissiamo una modulo M e un ideale massimale P grande di A, generato, diciamo, da un elemento irriducibile P piccolo. E allora diremo che un elemento X piccolo di M è di P torsione, dove P lo possiamo intendere sia maiuscolo che minuscolo, cioè sia come ideale che come elemento, se l'annullatore di questo x, che sappiamo è un ideale dell'anello, coincide con l'ideale pi grande alla n per qualche naturale n, o cosa che è equivalente, e naturalmente andrà dimostrata, se esiste un altro naturale m, tale che pi piccolo alla m per x fa 0. E poi, come notazione, indichiamo con tp di m l'insieme degli elementi di p torsione del modulo, e di nuovo il p può essere maiuscolo o minuscolo, e quello che va dimostrato poi è che questo tp di m è un sottomodulo, naturalmente contenuto nella torsione di m, è un sottomodulo di m contenuto quindi in t di m, e quando m coincide con tp di m diremo che m, il modulo, è di p torsione. Vediamo la dimostrazione intanto dell'equivalenza delle due definizioni di S e di P torsione. Prima di tutto, se l'annullatore di X è pi grande alla n, per qualche n naturale, allora in particolare pi piccolo alla n, siccome appartiene all'annullatore a pi grande alla n, chiaramente pi piccolo alla n per X fa 0. E viceversa, se per un certo m naturale abbiamo che pi alla m, pi piccolo alla m per X fa 0, allora per definizione pi piccolo alla m appartiene all'annullatore di x, quindi l'ideale generato da pi piccolo alla m, che però non è altro che pi grande alla m, è contenuto nell'annullatore di x. E quindi l'annullatore di x è un ideale che contiene pi grande alla m, ma gli unici ideali che contengono pi grande alla m, per la fattorizzazione unica che vale appunto nel nostro anello A, sono quelli della forma pi grande alla n per qualche n minore o uguale di m. No, questo, se pensate appunto in termini di un generatore, dovrebbe essere chiaro, cioè un generatore dell'annullatore di x sarà un divisore di pi piccolo alla m, e quindi per forza pi piccolo alla n per qualche n minore o uguale di m a meno di associati, quindi passando agli ideali proprio, è proprio quello di quella forma. E infine allora dobbiamo vedere che il tp di m è effettivamente un sottomodulo di m. Ma questa è una verifica che vi lascio come esercizio, perché funziona proprio come la verifica che abbiamo visto nel lemma 12.5, del fatto che T di M è un sottomodulo di M. Cioè, bisogna solo osservare che se facciamo per esempio la somma di due elementi in TP di M, è ancora in TP di M, perché usando la seconda definizione di S di P torsione si vede facilmente che se X è annullato da una potenza di P piccolo e Y da un'altra potenza di P piccolo, allora x più y è annullato ancora da un'altra potenza di pi piccolo, che per esempio sarà la somma delle due, o anche in realtà basta il massimo delle due potenze. Vediamo adesso la proposizione 13.8, che ci dice che, dato un qualunque modulo m, non necessariamente finitamente generato, quindi la sua torsione T di M è la somma diretta delle torsioni T P di M, delle componenti di P torsione al variare di P nei massimali di A. E quindi questo ci dice in particolare che per studiare la torsione di un modulo possiamo sempre ridurci a studiare le singole componenti di pi torsione su tutti i massimali. Vediamo la dimostrazione. Intanto ciascun tp di m è contenuto in tdm, che ovviamente quindi la somma dei sottomoduli tp di m sarà ancora un sottomodulo di tdm. E dobbiamo far vedere due cose. Prima di tutto, che la somma dei sottomoduli è in realtà una somma diretta, e poi che questa somma diretta è tutta la torsione TdM. Cominciamo a far vedere che la somma dei TpdM è una somma diretta. Se ricordate, questo equivale a dimostrare che ciascun termine della somma è interseca banalmente la somma di tutti gli altri. Quindi fissiamo un ideale massimale, diciamo Q grande, generato da un Q piccolo. E vogliamo far vedere quindi che l'intersezione fra TQ di M e la somma degli altri TP di M, che chiamo NQ per brevità, è 0. E quindi prendiamo un elemento X che sta nell'intersezione, quindi fra TQ di M e questo NQ. E allora, intanto, siccome questo X appartiene a TQ di M, per definizione vuol dire che il suo annullatore è una potenza di Q, diciamo Q alla N per qualche N naturale. E però x sta anche in nq, e quindi questo vuol dire, siccome nq è la somma su p massimale diverso da q di tp di m, e per definizione di somma di sottomoduli, in realtà vuol dire che sta in una somma in una sottosomma finita, per così dire, cioè esistono un numero finito di ideali massimali diversi da Q, distinti tra loro, diciamo P1, PK, tale che X sarà la somma di K elementi, X1, XK, dove ciascun X con I appartiene a TPI di M. Ora, se indico con P piccolo i come al solito un generatore dell'ideale massimale P grande I, per definizione il fatto che X con I appartiene a TPI di M vuol dire che esiste un naturale MI tale che P piccolo i alla MI per XI fa 0. E adesso però se faccio, considero l'elemento dell'anello che è il prodotto per I che vado 1K di PI alla MI, questo è un elemento tale che ancora A per XI fa 0 per ogni i da 1 a k, chiaramente. E allora però, siccome x è la somma degli x con i, anche a per x fa 0. E questo vuol dire allora che l'elemento a appartiene all'annullatore di x, che però era l'ideale generato da q piccolo alla n. Questo vuol dire che q alla n divide a, che era il prodotto dei p con i alla mi. E adesso siccome Q è distinto da ciascuno dei P con I e siamo in un dominio a fattorizzazione unica, Q non divide A, cioè non divide il prodotto dei P con I alla MI, e quindi l'unica possibilità è che N sia 0, e questo vuol dire allora che l'annullatore di X è l'ideale generato da Q alla 0, cioè da 1, quindi è tutto l'anello, ma allora se 1 annulla X vuol dire che X è 0, e quindi abbiamo dimostrato che l'intersezione che volevamo tra TQ di M e NQ è 0. E quindi la somma dei TPDM coincide con la somma diretta dei TPDM, che adesso nel seguito chiamerò per brevità N, e quindi sappiamo che appunto N è la somma diretta dei TPDM ed è contenuta in TDM, e ci rimane da far vedere l'inclusione opposta, cioè che TDM è contenuto in N. Prendiamo quindi X che sta in TDM e dobbiamo dimostrare che X appartiene anche a N. Allora, siccome x è punto di torsione, per definizione il suo annullatore è un ideale non nullo. E allora, come abbiamo ricordato prima, essendo a fattorizzazione unica, possiamo scriverlo in modo unico come un prodotto di ideali massimali elevati a certe potenze. Quindi, più precisamente, diciamo, fissiamo questa notazione, chiamiamo ancora P1 PK ideali massimali distinti, N1 NK degli interi positivi, tali che l'annullatore di x sarà appunto prodotto per i che vada 1k di pi alla ni. E adesso noi vogliamo dimostrare appunto che x sta in n e procediamo per induzione su k. Caso k uguale a 0 è ovvio perché in quel caso l'annullatore di x è tutto l'anello di nuovo e allora vuol dire che x è per forza 0 che sicuramente sta in n. Passiamo al caso k maggiore di 0 e indichiamo sempre con p piccolo i un generatore dell'ideale massimale pi grande i. E chiamiamo inoltre A il prodotto per i che va da 1k-1 di pi alla ni e B è pk alla nk, di modo che A per B è proprio un generatore dell'annullatore di x. Ecco, osserviamo che il massimo comune divisore tra A e B è 1 e quindi siccome siamo in un dominio di ideali principali, come ben sapete, allora A e B generano tutto l'anello e quindi esistono C e D in A tali che AC più BD uguale a 1. E allora possiamo scriverci x come 1 per x, cioè ac più bd per x, e quindi come ac per x più bd per x, e chiamo per brevità y ac per x e z bd per x, e quindi con queste definizioni risulta x uguale a y più z. Adesso dico che intanto b sta nell'annullatore di y, questo perché b per y, per definizione è b per acx, ma b per ac, visto che l'anello commutativo è un multiplo di ab, che era proprio il generatore dell'annullatore di x, quindi b per ac appartiene all'annullatore di x, e quindi bacx, che è uguale a by, appunto fa 0, cioè b sta nell'annullatore di y, ma siccome b era una potenza di pk, vuol dire che y è di pk torsione, e quindi y appartiene a tpk di m, che per definizione è contenuto in n, che era la somma di tutti i tpi di m. In modo simile A apparterrà all'annullatore di z, perché A per z è uguale per definizione a ABDX e ABD è un multiplo di AB, che è appunto un generatore dell'annullatore di x, quindi ABD appartiene all'annullatore di x e quindi ABDX, che è uguale appunto da z, fa 0. E quindi questo ci dice che se volete, l'ideale generato da A, che per definizione è il prodotto per i che va da 1 a k-1 dei p con i alla ni, è contenuto nell'annullatore di Z e, solito argomento, dato dalla fattorizzazione unica, questo si dice che l'ideale annullatore di Z sarà ancora scrivibile come un prodotto degli stessi p con i, quindi per i che va da 1 a k-1 elevato a certi esponenti mi che saranno minori o uguali di ni. E allora a questo punto possiamo applicare l'ipotesi induttiva a questo nuovo elemento z, perché appunto il suo annullatore è generato da un numero di ideali massimali distinti minore o uguale di k-1, nel senso che qui ce ne sono proprio k-1, ma qualche mi può essere 0, quindi il numero di ideali massimali che effettivamente compaiono nella fattorizzazione dell'annullatore di z può anche essere più piccolo, ma poco male, possiamo comunque applicare l'ipotesi induttiva e concludere che z appartiene a n, e a questo punto abbiamo finito perché allora x era y più z e sia y che z appartengono a n, quindi anche x appartiene a n, e quindi questo conclude la dimostrazione. Siamo quindi ridotti a studiare la p-torsione di un modulo, e a questo proposito per noi il risultato chiave sarà il lemma 13.9, che ci dice che se fissiamo appunto un massimale, un ideale massimale p di A, e consideriamo un modulo M questa volta finitamente generato, che sia di p-torsione appunto, allora esiste un elemento, diciamo, x piccolo del modulo, tale che l'annullatore del modulo coincide con l'annullatore di x, che sarà una qualche potenza di p, diciamo p alla n per qualche naturale n. E non solo, ma la cosa che poi sarà fondamentale è che il sottomodulo generato da x è un addendo diretto del modulo M. Vediamo intanto la dimostrazione della prima parte, che è piuttosto facile. Sappiamo che M è finitamente generato, diciamo generato da x1, xk, e siccome ciascun elemento è di p-torsione, il suo annullatore, annullatore di x con i, sarà una potenza di p, diciamo p alla ni, per un certo naturale ni. E indichiamo sempre con p piccolo un generatore dell'ideale massimale p grande, e adesso definiamo come n il massimo fra n1 e nk, sono k naturali, quindi c'è un massimo, e osserviamo che p alla n, p piccolo alla n, annulla x con i per ogni i, perché diciamo p alla ni annulla x con i, quindi p alla n è maggiore o uguale di n maggiore o uguale di ni, quindi p alla n sicuramente annulla x con i per ogni i. E d'altra parte, siccome x1 e xk generano m, è chiaro che ogni x di m si scrive come combinazione lineare di x1 e xk, e se p alla n annulla ciascuno x1 e xk, come per il solito argomento, p alla n annulla x, cioè annulla ogni elemento del modulo, e quindi p alla n apparterrà all'annullatore del modulo. Allora, p grande alla n, che è proprio l'ideale generato da p piccolo alla n, sarà pure contenuto nell'annullatore di m. E a questo punto, siccome diciamo, il mio n era il massimo di n1 nk, esisterà un j tale che n uguale nj, e per brevità chiamo x il termine xj, allora l'annullatore di x è p alla n, siccome però l'annullatore di m è ovviamente contenuto nell'annullatore dell'elemento x piccolo, abbiamo la catena di inclusioni, che p alla n è contenuto nell'annullatore di m, che è contenuto nell'annullatore di x, che è uguale a p alla n, e quindi sono tutte uguaglianze, quindi come volevamo, l'annullatore di m è uguale all'annullatore di x, che è uguale appunto a p alla n. Ci resta invece da dimostrare che il sottomodulo generato da x è un addendo diretto di m, e questa diciamo sarà la parte più delicata e un po' più tecnica della dimostrazione, in realtà di tutto l'argomento che ci porterà alla fine a dimostrare il teorema di struttura per i moduli finitamente generati su un dominio ideali principali, appunto. Visto che M è noetheriano, essendo finitamente generato su un dominio ideale principale, come abbiamo ricordato, possiamo applicare la condizione massimale, e quindi consideriamo l'insieme dei sottomoduli di M con la proprietà che intersecano banalmente il sottomodulo generato da x. Questo insieme è sicuramente non vuoto perché contiene almeno il sottomodulo nullo, quindi per la condizione massimale esisterà un sottomodulo m' appunto massimale tra quelli che intersecano banalmente il sottomodulo generato da x. Quindi se chiamo n il sottomodulo che è la somma del sottomodulo generato da x e di m', questo sarà uguale anche alla somma diretta degli stessi due sottomoduli, e Per concludere, allora mi basterà dimostrare che n è tutto m, perché allora m appunto sarà somma diretta degli stessi di sottomodulo generato da x e di m', che, e quindi sottomodulo generato da x sarà un addendo diretto di m. E per questo procediamo per assurdo, quindi supponiamo invece che n non sia tutto m e prendiamo quindi un elemento y che sta in m ma non in n. Per ogni elemento a piccolo dell'anello indichiamo con m'A è la somma del sottomodulo m' col sottomodulo generato da y meno ax. Questo è ancora un sottomodulo di m che contiene m' e quello che intanto osserviamo è che chiunque sia a m' è strettamente contenuto in m'A. E questo perché? Semplicemente perché ci basta far vedere che y meno ax non appartiene a m', ma in realtà vale di più: y meno ax non appartiene nemmeno a n, che è la somma del sottomodulo generato da x di m'. E questo perché se y meno ax appartenesse a n, dato che x appartiene a n, per definizione, avremmo che anche y, che possiamo scrivere come y meno ax più ax, apparterrebbe a n, mentre invece y l'abbiamo preso proprio non in n. E quindi la conclusione è che appunto y meno ax non appartiene a m' e quindi m' è strettamente contenuto in m'A. Allora ci basterà dimostrare che esiste un a nell'anello tale che l'intersezione fra il sottomodulo generato da x e m' a è 0, perché se facciamo questo avremo raggiunto un assurdo, dato che m' era massimale fra quelli che intersecano banalmente il sottomodulo generato da x, mentre m'A è appunto strettamente più grande di m' e avrebbe la stessa proprietà. Quindi tutto sta a trovare un a opportuno che soddisfi questa uguaglianza, cioè che il sottomodulo generato da x intersecato m' a è uguale a 0. Per farlo procediamo in questo modo. Osserviamo intanto che l'ideale n diviso y, vi ricordo, è costituito dagli elementi dell'anello che moltiplicati per y vanno a finire in n, chiaramente contiene l'annullatore di y, sono gli elementi dell'anello che moltiplicati per y fanno 0, il quale a sua volta contiene chiaramente l'annullatore di tutto m, che sappiamo per la prima parte è p alla n. E quindi l'ideale n diviso y contiene p alla n, quindi come al solito è necessariamente della forma p alla m per qualche m minore o uguale di n. E allora è di solito p piccolo alla m moltiplicato per y, per definizione è un elemento di n, e ricordando che n è la somma del sottomodulo generato da x di m', vuol dire questo che possiamo scrivere p alla my come appunto una somma, diciamo bx più x', dove b è un elemento dell'anello e x' è un elemento di m'. A questo punto allora otteniamo la prima delle due formule che trovate scritta nella dimostrazione, cioè scalcoliamo p alla n y da una parte, fa 0 perché p alla n sta nell'annullatore del modulo m, quindi annulla ogni elemento, in particolare y. Dall'altra, p alla n y lo posso scrivere come p alla n meno m per p alla m y, e andando a sostituire a p alla my appunto bx più x' e facendo il conto ci troviamo con p alla n meno m bx più p alla n meno m x'. Quindi questa somma è 0, quindi vuol dire che posso scrivere p alla n meno m bx uguale meno p alla n meno m x'. Ora, il punto è che questo elemento comune è primo termine p alla n meno m bx è un multiplo di x, quindi sta nel sottomodulo generato da x. E il secondo termine, meno p alla n meno mx', è un multiplo di x' che apparteneva a m', quindi è un elemento di m'. Quindi in definitiva questo elemento comune appartiene all'intersezione fra sottomodulo generato da x e m', che per ipotesi è 0, quindi quell'elemento è 0, e allora in particolare p alla n meno m per bx fa 0, cioè p alla n meno mb è un elemento che sta nell'annullatore di x, che però, ricordo, era uguale a proprio p alla n, cioè l'ideale generato da p piccolo alla n. E quindi necessariamente p alla n meno mb è uguale a un certo multiplo di p alla n, e questo vuol dire che posso scrivere, insomma, dividendo per p alla n meno m, che b è uguale a p alla m per un certo elemento che chiamo c dell'anello. E quello che voglio dimostrare per concludere è che questo C è l'elemento che cercavo, cioè è l'elemento che ha la proprietà che il sottomodulo generato da x intersecato m' c fa 0, e quindi volta che avrò fatto vedere questo, ho finito la dimostrazione. Prendiamo allora z nell'intersezione del sottomodulo generato da x con m'c e dobbiamo dimostrare che z è uguale a 0. Allora, intanto dal fatto che z sta in m'c e per definizione, vi ricordo, è la somma di m' col sottomodulo generato da y meno cx, vuol dire che posso scrivere z come somma, diciamo, z' con z' in m' più un multiplo a piccolo nell'anello per y meno cx. E a questo punto osserviamo che sia z che x stanno anche nel sottomodulo generato da x piccolo, cioè x ovviamente e z per ipotesi l'abbiamo preso nell'intersezione di sottomodulo generato da x con m'c. E quindi entrambi in particolare in n, che era la somma del sottomodulo generato da x e di m'. E d'altra parte z' pure appartiene a m', che è pure contenuto in n, quindi tutti questi elementi zx e z' appartengono a n. Allora adesso dal fatto che z è appunto z' più a per y meno cx, ci ricaviamo che a y lo scriviamo come z meno z' più acx, e alla fine appunto siccome z x appartengono a n, questa espressione è ancora in n, quindi a y appartiene a n. Ma allora questo vuol dire che A appartiene a n diviso y, che avevamo detto era p alla m, cioè l'ideale generato da p piccolo alla m. E questo vuol dire che allora A è un multiplo di p alla m, quindi possiamo scriverlo come A' per p alla m per qualche A' in A. Adesso mettendo insieme i vari pezzi otteniamo la formula, in fondo la dimostrazione, cioè intanto z è appunto z' più ay meno acx, andando a sostituire a a' più alla m otteniamo z' più a' più alla my meno a' più alla mcx, che possiamo riscrivere in questo modo, ricordandoci da un lato che p alla my è uguale a bx più x', e dall'altro che p alla mc è uguale a b. Quindi ci ritroviamo con z' più a' per bx più x' meno a' per bx, dove il termine a' bx si cancella e rimane semplicemente z' più a' x'. Siccome sia z' che x' appartenevano a m', il tutto appartiene a m'. Quindi questo dimostra che z appartiene a m', e d'altra parte z per ipotesi apparteneva anche al sottomodulo generato da x. Quindi z appartiene all'intersezione fra il sottomodulo generato da x e m', che però è 0 per definizione di m', e quindi questo conclude la dimostrazione. Per oggi è tutto, adesso abbiamo tutti gli strumenti per prima classificare gli indecomponibili finitamente generati su un dominio a ideali principali e poi per arrivare al teorema di struttura per i moduli finitamente generati, appunto, e cosa che però vedremo la prossima volta.